Bene, allora, come dicevo, il pomeriggio lo dedichiamo a dei brani evangelici. Vorrei fermarmi su due brani, se ce la faccio, ma magari se sforo un po' il tempo portate pazienza, siate misericordiosi. Due brani che in qualche modo contestualizzano, se vogliamo, il discorso di questi giorni. Ecco, due brani che hanno una certa affinità ovviamente con quello che stiamo dicendo, ma in particolare aprono, se vogliamo, anticipano quello che vivremo domani pomeriggio, come, sempre come lezio. Domani vorrei fermarmi sul grande trittico di Matteo 25, le ultime tre grandi parabole prima della passione di Gesù. Quindi, tanto per ricordare quali sono le tre grandi parabole, le 10 vergini, i talenti e il cosiddetto giudizio finale. Ora, quasi a mo' di introduzione a quel grande trittico che contempleremo domani, vorrei recuperare due brani invece, uno da Luca e uno da Matteo. Quello di Luca lo troviamo al capitolo 13, i versetti che vanno dal 22 al 30. Quindi Luca 13, 22, 30. Leggo il testo, poi passiamo al commento. Passava Gesù, sottinteso, insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Allora, se io scommetto, ecco, no, perché ormai l'esperienza mi è, che se dessimo questo brano evangelico in mano a un buon parroco, o un catechista, ecco, no? Il commento che verrebbe fuori sarebbe più o meno questo. Cioè, nella mentalità comune ci è stato insegnato questo, ecco, solitamente. C'è un tale che dice: Signore, sono pochi quelli che si salvano, quindi questo tale fa una domanda capitale sulla salvezza. E questa risposta di Gesù, un po' apparentemente molto dura, anche dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quindi il commento solitamente è di stampo moralistico. Cioè, come bisogna fare per salvarsi? Bisogna sforzarsi. La porta è stretta, quindi un po' di sacrificio, un po' di penitenza, qualche fioretto, un po' di rinunce, un po' bisogna sforzarsi, cioè. Ditemi se non è vero che il commento easy, ecco, è solitamente questo, no? Quello proprio. Il più semplice commento che viene offerto. E poi, e guai, e quelli che rimangono fuori faranno oltretutto una brutta fine. Chi, quindi, se vi sforzate, può darsi che entriate nella porta. Poi la porta si chiude e quelli che stanno fuori saranno buttati fuori. E là ci sarà pianto e stridore di denti, quasi un ambiente infernale. Ora, io credo che un commento del genere a questo passo ha fatto più danni nel cristianesimo che l'ISIS, ecco, diciamo così. Perché è stato veramente, è stato deleterio, è stato disastroso, perché in questa pagina non c'è nulla di tutto questo. Non c'è nulla di tutto questo. Non c'è nulla di moralistico nel Vangelo, non solo in questo passo, ma in tutto il Vangelo. Noi non possiamo pensare che Gesù ci dica sforzatevi di entrare nella porta, perché quella porta si chiude, e chi è dentro dentro, chi è fuori fuori, è peggio per voi. Allora io vi inviterei a... Abbiamo iniziato questo corso dicendo che con quella parola di Gesù convertitevi. Ecco, bisogna convertire la testa per poter comprendere, avere una chiave di lettura per entrare in passi come questi, e di questi ce ne sono tanti, cioè devo fare una scelta ovviamente. Ho scelto questo brano perché è importante, lo ritengo veramente un passo capitale. Tra l'altro è proprio Luca che lo struttura in questo modo. Allora, innanzitutto chi è che si avvicina? Un tale e può essere... Un tale deve essere, da quello che evinciamo, ecco, dal testo evinciamo, che doveva essere uno della cerchia di Gesù, comunque qualcuno che lo sta seguendo, comunque un uomo religioso. Perché a un certo punto Gesù dice, voi rimasti fuori. Cioè voi vuol dire tu che mi stai ascoltando e quelli come te. Interessante. Voi rimasti fuori. Non riesco di tradurre. Questo tale gli dice, Signore, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? Vita eterna sono pochi quelli che si salvano, ma in altri posti la domanda è cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù dice che per la salvezza, per la vita eterna, cioè quella vita qualitativamente così alta e così grande da superare anche la morte, questa è la vita eterna. Gesù dice, non è questione di sforzarsi. In ambito religioso. Noi crediamo, noi cristiani in particolare, ma ogni religione, che la religione, cioè il rapporto con Dio, sia una questione di sforzo, sia una questione di capacità per poter conquistare qualcosa, in questo caso la salvezza. Capite? Ci è stato fatto passare l'idea che dobbiamo conquistarci la salvezza, che dobbiamo salvarci. Con una vita religiosa il più possibile perfetta, Quindi appunto con sacrifici, con dei fioretti, con delle rinunce, magari con una messa almeno settimanale, un po' di adorazione eucaristica, un po' di preghiera. Ecco, tutto questo, tu accumuli punti, facendo tutto questo monte di opere religiose, acquisti i punti e alla fine, presenti tagliando, dici, guarda, io ho compilato la mia scheda, come dal distributore, no? E ho vinto la vita eterna. Ecco, c'è questa idea un po' perversa, capite? Che la religione serva per conquistarsi il paradiso. Ora, Gesù spiazza questi personaggi che pensano così, quindi questo tale che glielo chiede e tutti quelli come lui. Li spiazza perché è come se Gesù stesse dicendo, e lo sta dicendo, voi che siete qui ad ascoltarmi, voi che mi seguite da ogni parte, voi che celebrate l'Eucaristia ogni domenica, magari ogni giorno, voi che, e questo è testimoniato dal fatto che al versetto 26 si dice, voi rimasti fuori, voi rimarrete fuori, proprio voi che fate tutte queste cose, rimarrete fuori. Infatti dicono, ma noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. Cosa vuol dire mangiare e bere in tua presenza? E l'Eucaristia, ovviamente. E poi non solo, voi che leggete il Vangelo tutti i giorni, voi rimarrete fuori, dice Gesù. Infatti dice, tu che hai insegnato nelle nostre piazze. Voi che dite tre parti di rosario ogni giorno e vi sacrificate per amor di Dio, ebbene per voi questa porta rimarrà chiusa, rimarrete fuori. Anzi, io dirò a voi quando griderete e voi avete la presunzione di essere dei miei, perché dite sono andato a messa, ho detto rosario, e quando voi vanterete i vostri meriti, io vi dirò, non vi conosco. È tremendo, eh? Questo brano è terribile, è terribile. È terribile perché Gesù dice... Non saranno mai i vostri meriti religiosi a permettervi di entrare nel Regno dei Cieli. Quindi la porta stretta non è quella da attraversarsi tramite tutto questo armamentario religioso. E qui Gesù poi, verso la fine, peggiora la situazione. Gesù, poi ci si stupisce perché l'abbiamo fatto fuori, no? Eh certo, se parlava così. Dice, verranno da oriente a occidente, da settentrione a mezzogiorno, quando voi trovate questi punti cardinali, oriente, occidente, mezzogiorno, sono termini tecnici per indicare i popoli nemici di Israele. Gesù sta dicendo, chi è che si salverà invece? Quelli che vengono da lontano, quelli che non hanno nessun merito da vantare, quelli che non si sono mai sentiti a posto, quelli che non avevano il pedigree per poter entrare nel Regno di Dio. Ecco, loro sì che si salveranno. Gesù ci sta dicendo che si può salvare soltanto chi è perduto. Chi è perduto. I buoni, i santi, i puliti, quelli che sono a posto, o meglio, quelli che si sentono a posto per i loro atti religiosi, nella loro affannosa religiosità, Ebbene, questi non conosceranno la salvezza. Gesù vuole passare l'idea, e ha fatto tanto fatica, sapete, per far questo. Probabilmente non c'è riuscito alla fine, ma voleva, almeno nella sua intenzione, era far passare l'idea che la salvezza è solo dono.
Paolo, è vero che le domande dovremmo fartene domani, però io qua c'è una che...
Non puoi tenere fino a...
Se possibile, no, perché questa concezione qua della salvezza è un linguaggio che oggi non regge, cioè molta gente non capisce. Cioè la salvezza è sempre stata raccontata come la vita eterna, la vita oltre la morte. Tu sei salvato, allora per salvare devo acquisire meriti, questa è la... Però se io penso, anche ieri a tavola ne parlavamo un attimo, se io penso ci sono alcuni termini come il termine sacrificio ieri, ma anche altri termini che oggi non dicono più niente alla maggioranza della gente. Allora io, se è possibile, poi deciderai tu, cosa vuol dire oggi? Come possiamo noi oggi tradurre questi termini per la gente normalissima che è lontana, che non ha questo, abituata a questo tipo di linguaggio?
Sì, infatti qui il testo usa proprio il termine salvezza. Io direi, dovessimo tradurre, ecco, come poter godere dell'abbraccio dell'amore, ecco, di Dio. Cioè come sperimentare l'abbraccio di Dio, cioè l'amore del Padre, l'amore di Dio, ecco. Come poter entrare in questo abbraccio che ti fa rialzare, che ti recupera, che ti impregna in qualche modo di quella vita che ti aiuterà a vincere la morte, ecco, come, o se vogliamo, come poter sperimentare il compimento del cuore, ecco. Ora, tutto questo l'abbiamo, ci è stato insegnato purtroppo che tutto questo fosse una questione di merito. Di merito, per cui tu dovevi meritarti questo abbraccio, dovevi meritarti, devi poter vantare un qualcosa, no? Come pensate, un bambino, ci sono, questo è veramente un bambino che cresce con questa idea è un adulto problematico, ecco, no? Un bambino che pensa che deve presentarsi ai genitori sempre pulito, adatto per poter godere del loro abbraccio. Cioè un bambino che cresce con l'idea che deve meritarsi l'amore è un adulto rovinato. Ecco, noi siamo cresciuti con questa idea che Dio è il grande genitore, che per meritarci il suo abbraccio, la sua attenzione, la sua considerazione, ecco, per fare questo, per goderci di godere di questo, noi avremmo dovuto in qualche modo, o dovremmo, ecco, guadagnarcelo con delle prestazioni morali, quindi la purezza, che è una categoria che non ha nessun senso nel cattolicismo, nel cristianesimo. Pensate come ci hanno fatto ammalare, ma non tanto noi, la nostra generazione, forse i più vecchi di voi. Noi abbiamo fatto ammalare generazioni sulla purezza, ma non è una categoria cristiana la purezza. Non se ne parla mai nel Vangelo. Anche adesso si sta bene.
In molti movimenti c'è ancora questa pezza qua.
Ecco, questa è un'altra cosa che meriterebbe di...
meno quelli che sono lì da noi, cioè in parrocchia ne ho alcuni, in molti movimenti è ancora presente questo tipo di purezza.
Sì. Quindi bisogna in qualche modo presentarsi puri, adatti, prestanti, qui si apre tutto il discorso della confessione. Cos'è la confessione? La confessione l'abbiamo trasformata in un denunciare tutte queste mancanze nella speranza che Dio, con un atto di grazia, di bontà, ci ristabilisca nella sua amicizia. Io ti riabbraccio, però a patto che tu riconosca che hai peccato. Questa è la perversione della confessione. Non c'entra niente con la confessione. Però capite, ecco perché è importante questo brano. L'abbraccio non è questione di premio, non è un premio. Perché l'amore non è un premio. Dio non ama perché premia, capite? Perché il premio richiede sempre un merito. L'amore è dono, gratis. Quindi Gesù cerca di farci passare questa idea che l'amore divino, quindi Dio, l'amore, inzuppa, imbeve, abbraccia, ti raggiunge indipendentemente dalla tua etica, dalla tua morale, dal tuo comportamento, dai tuoi... Non può essere condizionato dal tuo essere disgraziato, delinquente. Non può. Perché che Dio sarebbe? Un Dio che premia? Ma neanche un genitore premia un figlio. Un genitore ama il figlio. E basta, non è che lo premia perché è buono, lo ami perché è tuo figlio. Quindi Gesù ha cercato di far passare questa idea che Dio ama perché siamo figli, non perché siamo figli meritevoli. Allora Gesù ha questo tale e questi tali che veramente lo stanno seguendo. Tenete conto che è sicuramente un discorso che è nato nella comunità post-pasquale, perché qui si parla già di Eucaristia, ecco, quindi è stato scritto molto tardi questo brano. Quindi la Chiesa si sta domandando, ma non è che noi che celebriamo l'Eucaristia, che leggiamo il Vangelo, che facciamo anche delle opere di bene, tutto sommato, non ci salta in testa di dire, in qualche modo, di aspettarci un premio da Lui? Non sarà mai un atto religioso, per quanto santo, come l'Eucaristia. Non c'è nessun atto religioso che ci fa acquisire un merito, capite? Non sarà mai un atto cultuale, rituale, santo anche, perché Dio non può premiarti per questo. Cioè l'amore di Dio non è proporzionato al nostro amore per Lui, Stiamo attenti. Se no è commercio questo, è un commerciante. Tutto giocato sul do, ut des, io ti do e tu mi dai. Questa cosa poi viene espressa in maniera eclatante nella parabola di Luca 15, no? Provate a pensare al figlio il prodigo, no? Questo padre che ama, che abbraccia, che salva nel senso che riabilita, rimette in moto la vita, ti fa ricominciare, ma non perché te lo sei meritato, questo disgraziato ha fatto di tutto, ha sperperato la vita stessa del padre, le sostanze, è questa la sostanza, no? E cosa fa il padre? Lo ama, va benissimo. A me non frega niente, dice il padre, quello che hai fatto. Infatti non chiede dove sei stato, quante volte l'hai fatto, con chi hai speso i soldi, niente. Ma perché l'amore non chiede nulla. Sono solo i preti nella confessione che chiedono, che domandano. ma non Dio. Allora, com'è?
Che è difficile vivere pensando in questa maniera.
Bisogna convertirsi, è questo il discorso, no? Convertitevi e credete alla bella notizia. Questa è la bella notizia del Vangelo. Questa è la bella notizia del Vangelo. Se no, se il Vangelo fosse ancora merito, sacrificio, conquista, questo è l'Antico Testamento è zeppo di queste cose. Dove sta la bella notizia? Cioè, Gesù è venuto a dire che il rapporto con Dio, nel rapporto di Dio è saltato il merito, il dovut des. Sono un delinquente, Dio mi ama. Sono un omicida, Dio mi ama. Capite? Io dico sempre provocare, no? Chi mi conosce sa che l'amore che Dio ha riversato su San Francesco è lo stesso amore che ha riversato su Hitler. Cioè, non c'è nessuna differenza. Può dispiacere, ma è così. Non è che Dio ha amato un po' meno Hitler, perché era cattivo. Poi la questione è cosa ne fai di quest'amore, ecco, no? Capite? Ma Dio non fa preferenze di persona, questa cosa l'ha capito benissimo anche Paolo. Dio non fa preferenze di persona, ma perché un genitore non fa preferenze tra i suoi figli, anzi, se fa preferenze, se uno è più disgraziato, amerà proprio quello più disgraziato, no? Però, ecco, qui siamo proprio in un linguaggio antropomorfico che a me non piace, però tanto per Dio non è un genitore, Dio, abbiamo detto molto oltre, però tanto per capirci, ecco. Quindi, e qui a questo punto, come va interpretato sforzatevi di entrare per la porta stretta? In cosa consiste allora questo sforzo, se non è merito, sacrificio, fioretto, culto, rito? Allora, che cos'è questo sforzarsi? Che tra l'altro in greco non c'è neanche sforzatevi, c'è lottate. Lottate per entrare in questa mentalità nuova. Cioè, lottate per capire, comprendere, vivere finalmente che voi siete amati in maniera gratuita. Sforzatevi, lottate per comprendere che l'unica cosa che vi viene richiesta è di sperimentare, di lasciarvi raggiungere dall'amore. Quindi io devo lottare contro tutto ciò che mi impedisce di essere amato da Dio. E guardate che ci vuole tanta forza per fare questo. Perché forse la cosa più difficile nel cristianesimo è sperimentare l'essere amati. Perché noi siamo riempiti di sensi di colpa continuamente. Ci distruggono i sensi di colpa. Ci vuole molta forza nel credere di essere amati anche quando cadiamo. Ci vuole molta forza, molta lotta per credere che c'è un amore che mi abbraccia quando io tradisco, quando rinnego. Quindi ciò che impedisce a Dio di amarmi non sarà mai il mio peccato, ma il mio non accogliere il suo perdono immeritato. Cioè l'unico modo per non ricevere l'amore di Dio è non crederci. Quindi già questa storia che si dice, no, che il peccato ti allontana da Dio, ma dove sta scritto? che il peccato mi allontana da Dio. Ma se il peccato è stato la condizione sine qua non perché il figlio del prodigo potesse godere dell'abbraccio. Cioè, Silvano Fausti diceva che il peccato è l'unica nostra parte di Vangelo. È la nostra parte di Vangelo il peccato. Poi il resto lo fa Dio. Ma il peccato è l'unica nostra ricchezza. La miseria è l'unica possibilità perché Lui possa riversare la sua misericordia su di noi. Quindi impedisco a Dio di giustificarmi ogni volta che mi reputo sano e giusto. Se io penso di essere sano e giusto perché ho accumulato un sacco di benefit, no? E beh, allora lì Dio non può fare nulla. Perché? Ma perché Lui in Luca 5,31 mi dice che è venuto per gli ammalati e gli ingiusti. Ora, se io sono sano e giusto, Lui non può fare niente nei miei confronti. Quindi lottate, sforzatevi di lottare contro la vostra presunta ricchezza spirituale. Maria l'ha capito questo, o se vogliamo Luca ha messo in bocca a Maria questa cosa. Ha guardato la miseria, la povertà, la tapinosità della sua serva, la sua miseria. Dio guarda la miseria, no? La porta sarà sempre stretta, anzi chiusa, per ciascuno di noi se viviamo come schiavi dinanzi a un Dio padrone. Sarà larga, sarà molto larga, solo per i miseri, i peccatori, perché di lì passerà il fiume della sua misericordia. E uno dirà, come solitamente si dice, ma allora ognuno fa quello che vuole, ognuno pecca, ognuno, qui si aprono le maglie, avanti, come se 2000 anni di abbia sortito un popolo di santi, ecco, no? L'altra mentalità. No, per questo Gesù dice lottate, ci vuole molta più forza per vivere da figli liberi e accettare di essere amati gratuitamente che vivere da schiavi strisciando a terra per guadagnarsi l'amore di un padrone. Ci vuole molta più forza da vivere da figli liberi. Al versetto 25 Gesù dice: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Qui viene usato il verbo della resurrezione, si alzerà e chiuderà la porta. Cosa vuole dire Gesù? Che con la sua risurrezione, morte e risurrezione, Gesù ha vinto sulla morte e adesso ha il potere di vincere su tutte le nostre morti. Capite? Se io penso di salvarmi con le mie, per i miei meriti, rendo vana la croce di Cristo. Rendo vana la croce di Cristo. Noi non ci salviamo, noi siamo salvati. Cioè siamo recuperati, siamo abbracciati, siamo amati. Capite? Non sta a noi. Quindi la vita in pienezza, il compimento del cuore, la felicità ultima, consiste nel ricevere immeritatamente l'amore per divenirne poi dispensatori. Capite? Se noi siamo cristiani che viviamo nella logica del do ut des, quindi che Dio mi raggiunge perché io lo raggiungo, vivrò la stessa cosa nei confronti degli altri. Divento un padrone esigente nei confronti dei fratelli. Quindi io ti amerò nella misura in cui tu, te lo meriti. Capite? Se guardate che il nostro rapporto con gli altri risente molto del nostro rapporto con Dio, cioè il nostro rapporto con gli altri ha i colori, diciamo, delle nostre considerazioni sul nostro Dio, ecco. Se per noi Dio è giudice, padrone, castigatore, commerciante, io vivrò così nei confronti anche con gli altri, Ma certo, se Dio è così, a maggior ragione lo sarò io nei confronti dei miei fratelli. Mentre se io sperimento che Dio è misericordia, amore, perdono, recupero nel mio stato di povertà, di miseria, di ingiustizia, io a forza di fare questa esperienza comincerò a vivere nei confronti degli altri in questo modo. Quindi, quando l'altro è ingiusto, quando l'altro è misero, quando l'altro cade, quando l'altro, allora io vivrò di conseguenza, come ho sperimentato nei miei confronti. Vi ricordate la parabola, no? Del padrone che elargisce, condona il debito a entrambi, no? Ma quello esce e strozza l'altro, e il padrone gli dice: ma scusa, non devi fare anche tu così? Io l'ho fatto con te. Allora è molto importante l'idea di Dio, ecco perché è quella domanda che vi ho fatto nei giorni scorsi: qual è la tua immagine di Dio? Con quale Dio ti stai relazionando? Con quale Dio ti stai relazionando? Con un Dio amore, che ama in maniera immeritata? Oppure ti stai relazionando con un Dio giusto? Un Dio commerciante, giudice. Poi questa finale può suonare un po' strana, nel senso che allontanatevi da me nel fuoco eterno, come viene usato queste. Però Gesù non usa questa immagine per terrorizzare. Gesù non è un terrorista spirituale. E non è neanche, dobbiamo leggere in questo modo, cioè Gesù vuole aiutare a comprendere che se tu fai l'esperienza di essere fuori, ti sperimenti ultimo e finalmente puoi essere il primo. Capite? È una grazia quello di sperimentarci fuori, dove c'è stridor di denti, dove c'è, perché finalmente scopri che adesso hai proprio bisogno soltanto di essere raggiunto. Capite? È una grazia quella, perché quando ti senti ultimo allora puoi essere il primo. Gli ultimi saranno i primi, ma finché pensavi di essere primo eri ultimo. Ecco, Gesù non... Queste finali un po' drammatiche, ecco, no? Che compaiono in molte parabole, non sono definitive, sono immagini per dire: ebbene, una volta che tu sarai sbattuto fuori, no? Finalmente, quando farai l'esperienza di essere caduto, ritenono la grazia, perché a questo punto veramente puoi soltanto confidare sull'amore. Finalmente sei nella condizione per essere raggiunto, amato e recuperato. Ecco, il cristianesimo, vedete, non è una lotta a diventare migliori. Dio non salva i migliori, non recupera i migliori. Noi pensiamo a volte che il cristianesimo sia una sorta di scuola, no? Dove vengano premiati i primi della classe. Non è così. Non è questione di diventare primi nella classe, nel cristianesimo. Il cristianesimo è una scuola dove poter fare esperienza dell'amore. Che quando cadiamo, perché cadiamo tutti, ci infanghiamo tutti, cioè la questione non è non infangarsi. La questione non è non infangarsi. La questione è sperimentare la bellezza e la grandezza di un amore che ti rialza dal tuo fango. Questo è il cristianesimo. L'uomo cadrà mille volte, 10.000, si infangherà, ma non è un problema questo, non è un problema. Il cristianesimo non è una scuola di migliorismo, ma Gesù è venuto a dirci che quando tu sarai nel fango, quando tu sarai nell'inferno quotidiano, per la tua bassezza, perché ognuno può cadere, perché siamo... Perché? Perché ognuno ha la sua storia, il suo carattere, ha il DNA magari di chissà quanta violenza, no? Ma questo non è un problema. Ma quando tu sperimenterai il sapore del fango, dell'inferno, potrai sperimentare un amore che ti rialza e ti rimette in moto e ti dice adesso vai avanti. E se cadrai di nuovo, e lui ti rialzerà di nuovo, questo è il cristianesimo. E se cadrai mille volte... E mille volte ti rialzerà e ti dirà vai avanti. E questa è la bella notizia del Vangelo. Anzi, la bella notizia del Vangelo è che ci sarà una voce che ti dice io ti rialzerò sempre. Perché umanamente verrebbe da dire... Pensate a un rapporto d'amore dove uno cade una volta, 10 volte, 100 volte, a un certo punto l'amante dice adesso basta. Ecco, la bella notizia è che il nostro Dio non dirà mai adesso basta. Non potrà dirlo, perché l'amore non può dire adesso basta. Non può. Perché l'amore per definizione rimette in moto la vita infinite volte, e 70 volte 7... che Pietro ha fatto fatica a capire, perché per Pietro a un certo punto dice adesso basta. No, Dio non potrà mai dire adesso basta, mai. Il secondo passo su cui volevo fermarmi, a questo punto ve lo accenno soltanto nel poco tempo che ci rimane, che va in questa direzione e ci prepara alla lezione di domani, è Matteo 24, infatti vedete sono i versetti precedenti al capitolo 25, 24, 37, 44. Questo è un testo molto importante, anche questo è veramente un passo splendido, un po' difficilino, però è veramente geniale. Ecco. Ve lo leggo. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via, l'altro lasciato. Due donne macereranno la mola, una verrà portata via, l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora, mettendo insieme i pezzi di questi giorni, io ho detto all'inizio che la vita è un costruire la propria statua. Cioè la vita è un edificarsi, costruirsi in maniera tale da un giorno, cioè la nostra morte, da scavalcare la morte. In fondo lo scopo della vita è questo, costruirsi in modo da vincere la morte. Allora Plotino diceva costruire la nostra statua interiore. Qui Gesù non parla di statua, parla di arca. Allora, parafrasando, possiamo dire la vita è un costruirci come un'arca in grado di non scavalcare la morte, ma di sorvolare il diluvio. Ma il diluvio che cos'è? Il diluvio è la morte. Infatti il testo dice, arriva il diluvio e travolse tutti. Il diluvio è la morte. Allora Gesù qui sta tessendo gli elogi di Noè. Noè chi era? Noè è questo personaggio un po' misterioso che compare in Genesi, un po' strano, infatti non parla mai, non apre mai bocca Noè, come Giuseppe. Poi sarebbe molto interessante fare un parallelo tra Giuseppe e Noè. Comunque, Noè non parla mai, obbedisce, ed era un po' folle in questa obbedienza. Perché? Perché tenete conto che Noè si muove in una zona desertica e in mezzo al deserto costruisce una barca, l'arca. Voi capite che, pensate a quelli che passano di là, Noè cosa fa? Costruisce una barca. Ma come? Siamo in mezzo al deserto. Ma io la costruisco. Capite? Ovviamente è una metafora. La nostra vita è il deserto. E Gesù, il Vangelo, continua a dirci, state attenti che prima o poi il diluvio colpirà il vostro deserto. Cioè, la morte vi colpirà tutti, la morte biologica ci toccherà. Qual è l'unico modo per scavalcare la morte, per sorvolare il diluvio? È costruirsi in modo tale da stare a galla sulla morte, stare a galla sul diluvio. E questa è la vita è costruirsi in modo tale da essere più forti della morte. Allora capite questa continua invocazione di Gesù, state pronti, vegliate, attenti, quante volte lo dice. È proprio questo, no? Giocatevi la vita bene, perché la vita è una, è brevissima. Costruitevi in modo da sorvolare il diluvio, che colpirà tutti, come avvenne ai tempi di Gesù, come a di Noè. E poi dice, c'erano due uomini, uno viene preso, uno viene lasciato. Due donne, una viene presa e una lasciata. Chi è che viene presa? Viene presa e l'aspetto positivo, quella lasciata viene spazzata via dal diluvio. Chi è che viene preso? Cioè, chi è che sorpassa la morte? Appunto, chi si è costruito come arca. E con il nostro scopo è costruirci come imbarcazione. Fuori di metafora, cosa vuol dire costruirsi come, edificarci come arca? L'arca di cosa era fatta? E la costruzione, tra l'altro Yahweh dà disposizioni precisissime su come doveva essere la lunghezza, l'altezza, la profondità, ma soprattutto il legno. L'arca è fatta di legno. Ora, se Gesù parla di arca e di legno, tenete conto che sono sempre scritti, costruiti dalla prima comunità cristiana. Qui quando si parla di legno si sta intendendo la croce. E la croce che cos'è? La croce non è altro che metafora dell'amore che va fino alla fine. Quindi Gesù ci sta dicendo che l'unico modo per sorvolare il diluvio è costruirci nell'amore. Tu, amando, giocandoti la vita nell'amore, però ognuno, ovviamente nelle sue possibilità, perché ognuno ama come può, costruendoti nell'amore, secondo la modalità dell'amore, ti stai costruendo capace di sorvolare il diluvio, che colpirà tutti. Allora, il versetto 39 dice: non si accorsero di nulla. È tremendo questo. Arriva il diluvio e non si accorsero di nulla. Allora capite quanto è importante diventare consapevoli, consapevoli. Consapevoli vuol dire appunto rendersi conto che la vita sta andando incontro il diluvio e che dobbiamo farci furbi. Vegliate, dice Gesù, fatevi furbi, costruitevi, avete del tempo a disposizione, cioè il tempo della nostra vita è il tempo che ci è concesso per costruirci appunto nell'amore, per poter vincere la morte. Che cos'è la vita se non è questo? Perché se viviamo sempre nella distrazione, se viviamo senza pensare, poi la vita, il diluvio arriva. E non arriva, non ci manda una lettera o un messaggino. Non so se qualcuno ha visto il film Dio esiste e vive a Bruxelles, no? Qualcuno l'ha visto? L'hai visto? Dove c'è... Sì, sì, è pratico. C'è questo, è interessante, Dio esiste e vive in un appartamento a Bruxelles, no? Ha anche una figlia, e la figlia un giorno, la figlia di Dio, entra nel suo ufficio, che era proibitissimo perché lì aveva lo schedario di tutta l'umanità, e lui entra, lei entra dentro, va sul computer e fa un dispetto al papà, a Dio, e manda a tutti gli uomini della terra un messaggino sul cellulare dicendogli la propria data di morte. Quindi ognuno sapeva il giorno, l'ora in cui sarebbe morta. Ecco, non funziona proprio così. E quindi il diluvio arriva, il diluvio prima o poi ci sommergerà tutti. Chi è che sorvolerà? È appunto chi si sarà costruito nell'ambito dell'amore. Solo chi ama è sottratto alla morte. Solo chi ama è sottratto alla morte. Allora bisogna essere molto vigilanti, avere occhi capaci di accorgersi che ogni gesto è capace di costruirci vincitori sulla morte. Ogni gesto, ogni piccolo gesto che facciamo contribuisce a edificarci più forti della morte. Poi il diluvio verrà, chi ha amato non morirà, chi ha amato non morirà, continuerà. E la cosa bella è che ci incontreremo tutti e saremo quell'umanità nuova che scende, no? In Genesi scende dall'arca e comincerà una storia che in questo caso non avrà più fine.